Sono sempre qui a Residenze Estive, questa volta sono con Damario Villalta, poeta. E dunque faccio subito una domanda sulla tua poesia. La tua poesia è una poesia che descrive molto la realtà che vede, la descrive semplicemente, ma la descrive con molta precisione. Per cui io ti faccio una domanda subito tecnica, la descrizione come strumento in poesia.
Beh, hai azzeccato una cosa che per me è molto importante. E secondo me non è tanto più oggi, il mio almeno, non ho abbandonato il lavoro di colorare la realtà, come è stato spesso la poesia, attraverso metafore o attraverso qualche cosa che era o potrebbe sembrare un apporto della mente alla realtà che si vede. Quello che vorrei fare io, ma non so se ci riesco, però ci provo, è entrare o far entrare dentro di me le cose al punto tale di dirle come sono semplicemente. Tecnicamente funziona poi attraverso certe semplificazioni, certi passaggi, certi divieti, come tutte quante le forme d'arte, cioè forme d'arte si mettono delle regole e poi cercano di rispettarle, ma queste regole nascono soprattutto da un'idea di fondo che tu hai intuito, secondo me, che è quella proprio di lasciar passare la realtà che entri dentro nei movimenti del corpo, che entri dentro nel modo di vedere le cose e lì appunto cercare di darle una forma, spesso appunto una forma molto semplice perché abbiamo avuto grandissima poesia in questo secolo passato e anche molto recente, poesia di grandissimo livello che ha fatto il lavoro contrario e su quella strada secondo me non si può più andare avanti.
Ho notato leggendo il libro che è Nel buio degli alberi, edito dal Circolo Culturale di Meduno, collana che all'epoca era tenuta da Cappello, che poi avremo come ospite, e ho notato che la comunicazione migliora tantissimo quando nella tua poesia intervengono non tanto in maniera forte, ma in maniera molto semplice, concetti ad esempio come il tempo, per cui c'è molto più movimento, le visioni, che sono comunque visioni sulla realtà, acquistano molta e si caricano molto di più di emozioni. Riguardo a questo.
Questo è un mio tema. Ho scritto una raccolta di racconti che si intitola Un dolore riconoscente, che addirittura proprio come tema il tempo, tra l'altro, e che è costruita di 15 racconti che vanno a ritroso proprio nel tempo, per dare l'idea di questo. Credo che le nostre vite, le vite dei figli del baby boom, io sono uno dei figli del baby boom, no? Della fine degli anni 50, insomma, dei primi anni 60, nostre vite hanno subito proprio dei passaggi velocissimi e un mondo è cambiato e si è trasformato. Io cerco con questo tema del tempo di catturare proprio questo, del fatto che chi ha la mia età ha nella sua vita, nella sua memoria, nel suo rapporto con le cose, tempi differenti, ma molto differenti da dover far stare insieme. Narrativamente tante volte è più facile perché puoi costruire le differenze dei tempi in maniera molto più articolata. Con la poesia devi appunto fare questo lavoro di semplificazione e non sempre riesce ad essere semplice e anche denso da un punto di vista delle parole, dei concetti. Cerco sempre di passare attraverso, io spero che si noti, un sentire proprio, cioè attraverso quello che il corpo recepisce dall'esperienza e cerco di misurare con questo poi la distanza di un sentire attuale con uno che in fondo è sempre attuale perché è sempre adesso che viene, no, che emerge sempre adesso, però magari viene da più lontano e cerco di far vedere come tante volte queste cose coesistono.
Un'ultima domanda, prima abbiamo visto Stanisic, avevamo Stanisic con noi e lui ha una poesia molto esplosiva per certi versi. Cosa succede? Succede, io ritengo che certe volte nella tua poesia tu sacrifichi alla precisione dei versi tanta emozione, tanto carico di immagini, per cui ti faccio una domanda. È possibile lavorare per riuscire a portare più immagini, più emozioni nella poesia, magari sacrificando un po' la forma?
Sì, bisogna dire due cose. La prima, che questo libretto voleva essere un condensato e quindi è un'ipotetica sezione di un libro maggiore che contiene anche cose molto diverse. Quindi sono delle cose più narrative, più, e quindi anche più immediate o meno ferme dal punto di vista formale. Bisogna dire poi che ognuno fa i conti con la propria storia, e quando intendo storia non solo personale, ma anche della tradizione dentro cui si trova, e delle esperienze anche appunto poetiche che ha conosciuto, con le quali si è confrontato. Io non lo so perché il nostro amico poeta Stanisic, noi lo sentiamo in italiano e non sappiamo cosa vuol dire quello che fa lui nella sua lingua. Io non lo so, purtroppo ho dei problemi. Io sento per esempio molte cose belle nella sua poesia che mi ricordano altri autori della sua lingua che io conosco, e so che quel passo in quella lingua fa un effetto forte che anche in italiano è suggestivo, anche perché questa suggestione viene da un'estraneità alla nostra lingua, cioè le interiezioni, per esempio, queste ripetizioni che nella nostra lingua e nella nostra tradizione sono quasi sottoposte a un divieto. Anche perché le nostre forme verbali sono diverse dalle loro, le nostre forme se il nostro modo di sentire la rima, per esempio, e quindi certi effetti propri, la poesia è fatta dei suoni, no? Sono effettivamente molto diversi nella nostra lingua che nella loro. Quindi l'effetto in traduzione dove si perde la forma, è molto efficace sul piano dell'impatto. Io dico sì, sarebbe bello arrivare anche a una poesia anche di maggiore impatto, perché questo poi paga da un certo punto di vista, o forse più che paga, ci sarebbero probabilmente delle altre cose che passano, importanti anche quelle. Non è semplice però, perché ognuno lavora ritagliando all'interno di quello che può fare, che sa fare, la sua strada, piccola o grande, insomma, quella che è. Io ho anche altre poesie, ecco, ho altre poesie che dico. D'altra parte, un problema ancora diverso, non possiamo fingere le esperienze che non abbiamo. Anche questo. Lui ha un suo vissuto di guerra, di emigrazione o comunque di vicinanza con questa realtà, di vicinanza patita nel corpo, nel luogo in cui vive, nella lingua, eccetera, che sarebbe forse anche affettazione etica fingere da parte nostra o da parte mia, onestamente. Io da parte mia queste cose le sentirei non false in sé, perché sono tutte cose vere, accidenti, solo che io devo parlare di quello che vivo io, se no la poesia non ci entra, suonerebbe fasulla agli orecchi miei, insomma.
C'è una poesia che mi ha colpito molto perché anch'io passando in macchina medito. Allora, vorrei pregarti di leggerla, che adesso te la trovo, che è esattamente questa. Sì.
Che è questa? Questa è una poesia più lunga, di cui è rimasto solo questo pezzo qua, e che ha a che fare proprio con una cosa molto semplice. Per un periodo io andavo a scuola in un paese rispetto a dove abitavo, che c'erano ben 16 km. È una cosa che questa molto, non c'è nessuna metafora, niente, è proprio così. Cioè, all'andare avevo incontro questo pioppetto che ogni mattina mi ritrovavo, ogni mattina mi cioè a pensare a questi alberi e a me che passavo, e poi per un effetto della strada e di questa curva, proprio tornando indietro, questa attenzione non c'era più, e però restava la memoria di questa meditazione, e un effetto anche, a un certo tempo, allo stesso tempo, di fragilità della vita, e quindi il passare come fragilità della vita, ma anche come forza, cioè come possibilità di continuità. Posso aggiungere solo che incontro sullo stradone ogni mattina i pioppi, e uno per uno fogliano lenti e insieme fanno il tempo. Ogni giorno anche loro cambiano, li indovino nel verde più intenso. Vorrei fermarmi, guardarli uno per uno. e quando ritorno ogni giorno nell'altro senso li perdo e allora penso passano. Grazie.
Grazie a te, Gianmarco.